Radio Onda Rossa ha dei costi di gestione di 30.000 euro annui e i consueti strumenti di autofinanziamento non bastano più. Per questo ha avviato una campagna di abbonamenti, il cui obiettivo minimo è di 1.000 abbonamenti, che significa per ognuno di essi 2,50 euro al mese. Tutte le istruzioni le puoi trovare sull'home page del sito internet ondarossa.info.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.
Con Neri Marcore, regista del film Zamora, al cinema da giovedì 4 aprile 2024, ben trovato.
Ciao Federico, buongiorno.
Raccontiamo brevemente di cosa si tratta.
È una storia tratta innanzitutto, lo dico, dal romanzo di Roberto Perrone, che è uscito una ventina di anni fa e adesso viene anche ripubblicato, e vede come protagonista un giovane ragioniero, un trentenne, che però non ha ancora attentato la vita, è uno molto abitudinario, molto poco intraprendente e che si trova costretto poi a cambiare lavoro perché la prima azienda chiude e se ne va nella Milano del boom degli anni 60. In un'azienda molto più grande dove però il titolare, che è un imbattato del calcio, costringe tutti i dipendenti a praticare questo sport perché fa bene ma per lo spirito aziendale, poi in vista di una partita ufficiale al 1° maggio. Lui fa buon viso al cattivo gioco, non osa neanche ribellarsi a questo trasferimento, anche perché poi appena si ritrova in questo nuovo ambiente si innamora della segretaria, sembra ricambiato, ma poi c'è l'antagonista, uno che gioca appunto nella squadra degli ammogliati, visto che lui si dichiara portiere, ma è la prima risposta che gli viene, lui il calcio non lo sopporta, però insomma da quel momento in poi si mette in scacco da solo. Ecco, questo antagonista, oltre a fargli tanti gol, gli insidia anche questa ragazza e lui pensa che tra i due ci sia del tenero. Da lì partono tutta una serie di operazioni che lo portano per esempio a chiedere le lezioni a un ex portiere caduto in disgrazia, che interpreto io, che è stato un campione negli anni precedenti, ex di Milan nazionale, e c'è insomma questa storia d'amicizia tra i due, c'è la formazione che riguarda il protagonista, c'è la storia d'amore con questa ragazza e poi c'è anche la comicità, ci sono interpreti come Giovanni Storti, Camei di Giacomo Poretti, di Ale Franz, c'è Antonio Catania, poi il protagonista è Alberto Paradossi, c'è Marta Castini, Anna Ferraioli Ravel, Walter Leonardi, poi c'è Giovanni Esposito, Pia Englebert, c'è il cameo anche di Marino Bartoletti, insomma c'è veramente una serie di volti, di attori, di attrici davvero molto bravi che compongono questo arcobaleno di questa storia ambientata appunto nella Milano del boom economico.
Come nasce l'idea e il progetto di questa trasposizione?
Come dicevo, il libro è uscito una ventina di anni fa e da allora c'era l'idea di rendere questa storia un film. Poi il progetto fu accantonato e io però ce l'avevo ancora nel cuore, quindi quando qualche anno fa ne ho riparlato con il produttore di Pepito, Agostino Saccà, lui mi ha detto: guarda, mi sembra una storia molto interessante da fare, quindi la produco, ma mi piacerebbe che tu facessi anche la regia, cosa alla quale non avevo pensato nel momento in cui gliel'ho proposta. Però mi ha fatto molto piacere e quindi da quel momento in poi è partito il progetto, la scrittura, la sceneggiatura, fino poi alle ultime fasi del film. Il film è pronto già da un anno e finalmente si esce.
Cosa avevi apprezzato delle pagine scritte?
Vedevo molte affinità con il carattere del protagonista, anche se ovviamente le mie affinità risalivano agli anni adolescenziali, ai 14-15 anni, lui nel film ne ha una trentina, quindi io l'avevo un po' superato prima, però quel senso di inadeguatezza, quella solitudine che a volte si subiva e non veniva ricercata, è ovviamente molto diverso tra le due cose. Io l'ho un po' vissuta appunto negli anni adolescenziali, quindi mi sembrava di poter leggere bene tutti i movimenti del cuore e dell'anima di questo protagonista e quindi di poter essere in grado di mettere in scena questa storia senza rinunciare poi a tutte le parti ironiche che fanno comunque parte della mia personalità, insomma un po' di comicità, ma mettendo insieme quegli elementi che hanno fatto grande la commedia all'italiana, così detto negli anni 60, in cui c'erano il dramma e la comicità uno vicino all'altro, insomma, per cui mi piaceva avere questo come richiamo, come riferimento.
Nel lavoro di adattamento per il cinema, su quali elementi hai voluto puntare?
Abbiamo lavorato con gli altri sceneggiatori e sicuramente sull'aggiungere dei personaggi e degli elementi, perché il romanzo è abbastanza, non dico stilizzato, ci sono tutti gli elementi che sono nel romanzo, ovviamente sono stati riportati nel film, però per esempio abbiamo aggiunto i genitori, perché il protagonista e sua sorella nel romanzo sembrano essere orfani, vivono già insieme, invece in questo caso il protagonista l'abbiamo fatto vivere con i genitori e poi si trasferisce a Milano appunto dalla sorella. Poi ci sono tante micro storie ovviamente che puntano più sulla comicità dei caratteri degli attori appunto e attrici strepitosi a cui ho affidato le parti diciamo più laterali, non nel plot centrale. Quindi abbiamo arricchito innestando su questa storia già molto ben strutturata degli elementi che potessero appunto rendere ancora più variopinto questo quadro.
Il film Zamora al cinema da giovedì 4 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Neri Marco Re. A presto!
Grazie a te, grazie a voi.
Con Antonio Termenini, direttore artistico della 21esima edizione dell'Asian Film Festival a Roma, Cinema Farnese, dal 10 al 17 aprile 2024, ben trovato.
Grazie, grazie Federico e bentrovati a tutti.
Spieghiamo cos'è a chi non lo conoscesse.
Asian Film Festival, lo dico ovviamente con spirito di parte, però credo anche con un minimo di oggettività, è una delle più importanti vetrine del cinema dell'Estremo Oriente, non soltanto cinema d'autore, ma del cinema dell'Estremo Oriente in generale, quindi anche cinema di genere, di tutti i paesi di quell'area, dalla Corea al Giappone, dalla Cina a Taiwan, da Hong Kong al Vietnam, dalla Thailandia alle Filippine, a tutta la parte del sud-est asiatico, Indonesia, Malesia e Singapore.
Quanti sono i paesi coinvolti e quante le opere presentate?
I paesi sono tutti quelli che ho citato, non abbiamo film di Hong Kong quest'anno, però gli altri paesi che ho citato sono presenti. I film sono 33, che sono suddivise nelle tradizionali tre sezioni del festival, che sono film in concorso, film fuori concorso e la sezione a cui noi teniamo molto, che è quella newcomers. Ci teniamo molto perché è una sezione che ci ha permesso nel corso degli anni di conoscere nuovi talenti, di conoscere nuovi registi, di dare il giusto peso anche a certi film meno conosciuti di altri che presentiamo in concorso o fuori concorso.
Come sarà strutturato questa edizione?
Non cambia a livello di struttura rispetto agli anni scorsi, perché le categorie sono le stesse. Ci sono un po' più film in generale, perché ci sono alcuni paesi, per esempio per la prima volta abbiamo un film dal Nepal, che è Road to Village, un film molto bello, quindi un paese di cui non abbiamo mai proiettato nulla in passato, che è qualcosa di unico. E per il resto credo che la continuità in questo caso sia la cosa più importante, e quindi presentare dei film anche molto diversi tra di loro, film di genere, film d'autore, film di grandi registi che conosciamo bene come Aung San Suu, come Brillante Mendoza, come Shinzo Fukamoto, accanto invece ad altri film di registi appunto giovani, meno conosciuti, ma che hanno a nostro parere realizzato film molto belli, molto interessanti, anche produttivamente coraggiosi, importanti.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Sì, ci sarà il regista giapponese che è produttore e regista di The Kills and Other Stories, che è Shintei Yamazaki. Ci sarà il regista, ed è per noi molto importante perché è la prima volta che abbiamo un ospite coreano, Kim Kyung-rae, regista di Lesson, che verrà sabato alle ore 20, e questo è stato possibile grazie all'importante sostegno negli ultimi anni dell'Istituto di Cultura coreano qui a Roma. E avremo anche probabilmente l'attrice del film vietnamita Inside the Yellow Cocoon Shell di An Pham, che è un film molto importante perché ha vinto la Camera d'Oro al Festival di Cannes dello scorso anno e poi è stato distribuito in tutto il mondo, è stato visto in tutto il mondo e siamo contenti di proiettarlo in anticipo italiano.
Come si svolge una singola giornata?
Quest'anno riproponiamo le giornate dedicate ai paesi, cosa che è stata un po' introdotta negli ultimi anni per promuovere i paesi anche al di là della loro dimensione cinematografica e dello specifico filmico. Quindi venerdì 12 di aprile c'è il Thailand Day, il sabato 13 di aprile il Korean Day appunto, la domenica 14 aprile il Japan Day e il martedì 16 aprile il Vietnam Day. Quindi in queste giornate ci vengono presentati unicamente i film di questi paesi. Gli altri giorni invece, a partire dal pomeriggio, vengono proiettati film in concorso, film fuori concorso, appunto di nazionalità diverse, di paesi diversi, poi con la serata finale, il giorno finale in cui c'è l'assegnazione dei premi, con la giuria che è presieduta da Antonio Polito, con la presenza di Cristian Carmosino e di Angelin Calemanno, di Taxi Driver, che assegneranno come sempre il premio al miglior film, al miglior regista, al miglior attore, alla miglior attrice, al film più originale.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Rispetto agli anni passati, appunto, considerando che ci sono veramente tantissimi paesi, anche questa aggiunta del Nepal, sono stati considerati sui 33 scelte almeno un centinaio di titoli, forse di più. È stato un anno molto importante per il cinema dell'Estremo Oriente, che si è aggiudicato molti premi, da Cannes a Venezia, ho citato il The Yellow Cushion, ma per la prima volta un film malese, Tiger Stripes, ha vinto la Semaine della Critica Festival di Cannes. Love is a Gun, che è un film di Taiwan che noi proporremo, ha vinto il Leone del Futuro al Festival di Venezia, quindi è stato un anno di premi per il cinema dell'Estremo Oriente. Questo da una parte è un po' più difficile riuscire ad avere certi film, dall'altra parte chiaramente è un po' più facile avere una certa visibilità e attenzione da parte del pubblico, almeno questo noi ci auguriamo.
Tutti i riferimenti web per il programma?
asianfilmfestival.info, il sito internet, oppure la pagina Facebook Asian Film Festival, anche perché sono disponibili i biglietti e gli abbonamenti, ricordando che ci sono due tipologie di abbonamenti diversi, che sono quello silver, perché grazie all'ente del turismo della Thailandia possiamo assegnare delle luxury bags, dei contenuti particolari a chi sottoscrive l'abbonamento con un'estrazione finale. E allo stesso modo con l'estrazione finale, per chi sottoscrive l'abbonamento Gold, ci sono due voucher per una crociera nei pressi di Phuket, per chi la vince, da fare entro il 31 ottobre del 2024, e quindi credo che sia un bellissimo regalo per i nostri affezionati spettatori.
21esima edizione dell'Asian Film Festival a Roma al Cinema Farnese dal 10 al 17 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore artistico Antonio Termenini. A presto!
Grazie, grazie a te.
Con Nicola Zambelli, regista della webserie documentaristica 11 giorni online da giovedì 11 aprile 2024. Bentrovato.
Bentrovato, ciao, ciao Federico, ciao a tutti i radioascoltatori.
Cos'è questo progetto?
Questo progetto nasce un anno e mezzo fa da una lettera di un gruppo di detenuti che voleva protestare in maniera non violenta e pacifica contro le condizioni di vita della casa circondariale Nerio Fischione di Brescia, meglio nota come Canton Mombello, alla ribalta spesso delle cronache in qualità di carcere peggiore d'Italia in termini di sovraffollamento, a pari merito insieme al carcere San Vittore a Milano. E quindi tramite la garante dei detenuti ci arrivò una lettera in cui chiedevano della possibilità di raccontare attraverso il linguaggio del video delle condizioni di vita del carcere, ma in particolar modo indirizzandosi ai giovani, quindi cercando di fare in modo di poter trasformare in maniera positiva e propositiva la loro esperienza di detenzione, convertendola in qualche modo in un progetto che potesse avere una valenza educativa per il mondo fuori, quindi un punto di contatto virtuale tra il mondo dentro, che ovviamente è un mondo precluso e separato dal mondo fuori, dal mondo restante, e quindi abbiamo raccolto questo invito e ho provato a immaginare di fare una webserie che potesse sfruttare un canale popolare come quello di Instagram, quindi è nata un po' l'idea provare a vedere cosa poteva succedere se sul nostro Instagram, invece di vedere le foto delle vacanze degli amici o i gattini e i cagnolini, improvvisamente ci vedessimo dei video di una delle peggiori carceri d'Italia. E quindi da questa follia, perché è stata un'idea abbastanza folle, è nato 11 giorni tra le mura del carcere, che è appunto sia un mediometraggio di 33 minuti, che sia una webserie di 33 minuti, di 33 video da un minuto, che a partire in realtà dal 9 di aprile inizieremo a pubblicare per appunto l'arco narrativo di 11 giorni. In realtà alcuni post sono già presenti sulla pagina, su Instagram, in quanto Abbiamo realizzato dei laboratori nell'arco di 6 mesi all'interno del carcere per raccogliere testimonianze, scritte, testi da parte dei detenuti e che abbiamo utilizzato un po' per questa campagna, diciamo, per la pagina Instagram, che è già attiva, che è già aperta.
Com'è stata la lavorazione?
Molto difficile perché chiaramente ci abbiamo messo circa 8 mesi solo per avere una risposta. E devo ringraziare il funzionario giuridico pedagogico Matteo Pedroni perché ha perorato molto questa causa, cioè della possibilità di realizzare questo progetto. Gli sono molto riconoscente perché ha capito la valenza pedagogica e formazione di questo percorso. Io credo che si mantenga e si prenda tutto anche perché guarderà il documentario, perché le testimonianze sono molto dure, ma secondo me sviluppano nella poliedricità delle voci che contiene il documentario, secondo me una riflessione profonda. Noi nel documentario non vediamo nessuno dei detenuti, dei partecipanti, ma siamo catapultati dentro la struttura, quindi la camera ci trasporta in un viaggio che corrisponde un po' al mio stesso viaggio all'interno del carcere. Ho proprio passato circa 6 mesi dentro la struttura, con sopra un po' di di media, per cercare proprio di stare a contatto più possibile con la realtà dei carcerati e di entrare più possibile in simbiosi con la vita che si trascorre appunto tra le mura del carcere. E chiaramente è stata una volta ottenuto il permesso, è stata molto intensa, perché come ben sai, insomma, lavorare un documentario è anche quasi un viaggio iniziatico e di trasformazione, significa stare a contatto con le persone, conoscere, mescolarsi, più possibile. E spero che il lavoro, chi lo guarderà, insomma, possa restituire almeno in parte questa possibilità, questa vicinanza, anche se appunto non vediamo nessuno dei volti delle persone che parlano, per varie ragioni, ma la principale è che secondo me ci si concentra molto di più sul messaggio e non sugli stereotipi che si accompagnano spesso a quello che è il mondo in detenzione.
Ci dai tutti i riferimenti web per saperne di più?
Sicuramente la pagina web principale 11.giorni è l'account Instagram che appunto abbiamo aperto, da cui appunto si potranno vedere le puntate. Sicuramente c'è una pagina anche che è attiva sulla nostra piattaforma, che conosce molto bene, OpenDB, ma l'invito che faccio, perché è una notizia freschissima, è per chi lo volesse di andare sul sito web del festival Tulipani di Seta Nera, che ha selezionato all'interno del contest online Rai Cinema Channel per la sezione documentaria, ha selezionato 11 giorni, quindi in realtà il documentario, per chi lo volesse, è già in chiaro, chi non avesse anche Instagram, è già in chiaro sulla pagina del festival Tulipani di Seta Nera.
La webserie documentaristica 11 giorni online da giovedì 11 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Nicola Zambelli. A presto!
A presto, grazie mille.
Con Grazia Tricarico, regista del film Body Odyssey, a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, da giovedì 11 aprile 2024, come inizio del tour italiano. Ben trovata.
Salve, ciao, felice di essere con te.
Cosa hai raccontato?
Body Odyssey è un film che parla di corpo femminile, ma non solo, insomma, di corpo umano e di quanto il corpo in un certo senso possa diventare una prigione, un'ossessione. Il corpo è il nostro involucro ed è sottoposto a forze contrastanti, no? Della società che cerca di plasmarlo, di imporre un ideale di bellezza, uno standard, un canone. E noi lo raccontiamo, parliamo di questo, riflettiamo su questo attraverso il corpo di una bodybuilder che è una femminilità anomala, quindi un corpo estremo, un corpo assoluto, mutato. E chiaramente è un ottimo strumento per poter ragionare su quali sono i limiti che ci poniamo, no? Fin dove questa evoluzione del corpo è sana e quando invece diventa dannosa, diventa patologica, autodistruttiva. In un modo, insomma, non realistico, non documentaristico, quindi cercando di portare lo spettatore altrove, in un universo surreale dove perfino il corpo appunto diventa un personaggio del film.
Come nasce tutto?
Nasce da sicuramente delle tematiche forti che sento relative appunto al corpo e all'incontro con il bodybuilding femminile ai tempi della scuola, del centro sperimentale di cinematografia. chiaramente, insomma, è un universo che mi ha immediatamente catturata, e l'aspetto, appunto, la trasformazione di un corpo femminile in questa statua che ricorda poi le statue classiche, quindi il mondo ellenico, il mito, ha avuto su di me un'attrazione fortissima. Inoltre, insomma, dopo molti anni siamo diventate amiche, la protagonista è la stessa con cui io feci un cortometraggio che era proprio uno studio di questo corpo, di questo mondo, e lei è una persona veramente speciale, no? In cui la personalità solare, dolce che ha, appunto, contrasta con questa fisicità. Quindi quello che il film fa è anche interrogarsi su qual è il luogo della femminilità. È il corpo, è lo stato emotivo di una donna, lo stato mentale, quindi è un film piuttosto stratificato sul tema, tanti anni di ricerche.
Proprio a questo proposito, come hai pensato di mettere in scena tutte queste suggestioni?
Beh, appunto, la volontà era quella di decontestualizzare il film, di renderlo astratto, proprio perché lei è un corpo assoluto, Mona è una monade, quindi in un certo senso isolata. Questo riflette un po' la vita di un bodybuilder, no? Che anche emotivamente, affettivamente, non ha molto spazio da dedicare ad altro, quindi è una vita di sacrifici inumani. E la volontà era quella di astrarre il film, di decontestualizzarlo, di renderlo assolutamente universale, questo attraverso, appunto, l'uso, per esempio, della lingua inglese, che è una lingua in un certo senso artificiale, fatto però di vari accenti, di varie inflessioni, e quindi un mix anche di etnie, di corpi, una sorta di acquario, e in una realtà surreale, distorta, perché Mona, la protagonista, è il nostro filtro estetico ed è anche il nostro filtro sonoro, per cui quella che vediamo è già una realtà distorta, proprio perché questo personaggio durante il film attraversa una forma di delirio psicologico rispetto al suo corpo e al suo conflitto.
La scelta del titolo?
Parla di questa odissea con un riferimento, appunto, al classico Omero, però stavolta del corpo, quindi di un corpo che deve in qualche modo tornare a casa, ricongiungersi a quello che di umano resta in lei, perché ormai è in un certo senso una statua, no? Un'opera d'arte. E quindi è la volontà di questo ricongiungersi, di riconnettersi a lei, quindi questo tornare a casa in un certo senso.
Che distribuzione sarà?
Probabilmente sarà un'autodistribuzione, nel senso che al momento non ci sono distribuzioni ufficiali, per cui la volontà è quello, appunto, di accompagnare il film in varie città italiane e proporlo a un circuito di sale più piccole, ma magari con un pubblico più attento a questa tipologia di cinema, che vi assicuro non essere noiosa, ma è meno di intrattenimento, almeno così viene presentato, poi capiremo che succede, insomma, al film.
Ci dai tutti i riferimenti web per sapere dove vederlo?
Online sarà su Rai Play in seguito all'uscita sale, ma anche all'uscita festival, sia italiani che internazionali, perché, insomma, il film ha durante quest'annata un percorso lungo e molto felice, siamo contenti per i festival internazionali e nazionali in cui lo presenteremo. Quindi alla fine di questo suo percorso sarà poi su Rai Play. In questo momento non ci sono pagine del film, ma, insomma, basta googlare per avere varie informazioni, dal trailer a quello che è stato scritto sul film.
Il film Body Odyssey a Roma, al Nuovo Cinema Aquila, da giovedì 11 al 17 aprile 2024, prima tappa del tour italiano. Un saluto e un ringraziamento alla regista Grazia Tricarico. A presto!
Grazie a voi!
Con Federico Russo, direttore scientifico della 14ª edizione dello Spiraglio, Film Festival della Salute Mentale, a Roma, al Maxi, Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, dall'11 al 14 aprile 2024. Ben trovato!
Ben trovato a te e a voi.
Considerato che è un festival di cui ci siamo occupati a intermittenza, spieghiamo cos'è.
Ma è un festival, chiamiamolo tematico, che attraverso il cinema vuole raccontare la salute mentale vista dagli autori, ma vista anche poi, secondo me, dagli attori principali, cioè a volte storie di pazienti, storie di cure, storie di sofferenza, ma anche di rinascita. È un festival dove si viene, secondo me, a imparare qualcosa di nuovo sul mondo della salute mentale e quindi di fondo su se stessi.
Come si caratterizza questa edizione?
Secondo me ogni anno facciamo qualcosa di più bello, questa è la mia sensazione, ma sai, poi bisogna vedere il pubblico cosa ne penserà. La base sono i film in concorso, quindi 8 lungometraggi, 8 cortometraggi, che quindi concorrono sui premi Garcia Badaracco per il lungometraggio, il miglior lungometraggio, e Fausto Antonucci per il miglior cortometraggio. Poi ci sono altri due premi tematici, uno riguarda il mondo delle migrazioni, della sofferenza, chiamiamola etnico-razziale, proprio perché ancora purtroppo esiste questo scenario, e quindi una serie di film che affrontano il tema salute mentale su quel versante specifico delle migrazioni e dei traumi. E poi c'è un altro premio tematico che quest'anno è una novità, che è indetto dal Pensiero Scientifico Editore, dedicato a Luciano De Feo, che è stato il loro fondatore, ma anche un grande appassionato di cinema, e che è stato assegnato da noi, dal comitato organizzatore di selezione, al film che aveva, secondo noi, un maggiore spessore dal punto di vista del tema scientifico che trattava. E l'abbiamo dato quest'anno a Salvate dai pesci, un cortometraggio, sono racconti dalla sezione femminile di Rebibbia. Quindi un film molto puro, molto genuino su percorsi di riabilitazione dentro il carcere di Rebibbia. E per dare ancora più forza a questo scenario che quest'anno abbiamo voluto portare un po' alla ribalta, quello della salute mentale nel carcere, che è diventato assolutamente una priorità per questo paese, se vogliamo continuarci a chiamare un paese libero e civile, abbiamo deciso di fare un'anteprima del tutto speciale del festival il 3 aprile, che si è svolta quindi mercoledì 3 aprile dentro il carcere di Regina Coeli, davanti alle istituzioni carcerarie, alle istituzioni dell'azienda che rappresentiamo, la ASL Roma 1, e ai detenuti.
Com'è stata la scelta dei titoli?
Difficile, combattuta. Noi siamo ormai un comitato di selezione di quasi 20 persone, molto eterogeneo, da super esperti di cinema a professionisti della salute mentale, a utenti che vengono da percorsi di riabilitazione, di cura, vite difficili e dolorose, ma con grandi capacità, secondo me, di sguardo su se stessi, sul mondo della cura, sulla società e quindi anche sul cinema della salute mentale. Abbiamo faticato, ma alla fine il consenso c'è stato e i film, secondo me, sono una bella selezione, un bel affondo per il pubblico per capire qualcosa di più della salute mentale di questi anni.
È prevista anche la presenza di autori e autrici?
Tutti gli autori quest'anno ci hanno garantito la loro presenza, a parte due film, un film iraniano che ci hanno spiegato che era un po' difficile per loro muoversi, e un film giordano. Per il resto vengono dagli Stati Uniti, vengono da tutte le parti d'Italia, vengono dalla Francia, tutti gli autori ci hanno garantito la loro presenza. Oltre a loro, tra gli autori i nomi più importanti, ovviamente Matteo Garrone. Quest'anno abbiamo scelto come premio lo Spiraglio, che noi ogni anno, sai, che diamo a un personaggio del cinema, un attore, un regista, insomma un autore importante che secondo noi ha trattato i temi della salute mentale in modo profondo e innovativo. Abbiamo scelto Matteo Garrone perché quest'anno Io Capitano ci è piaciuto moltissimo per lo sguardo veramente attento dentro questi due personaggi in cerca di una vita migliore. Qua la direi solo così, e quindi ci sarà Matteo Garrone giovedì 11 e faremo un incontro con lui, parleremo della sua cinematografia, delle sue visioni, e poi tra gli autori i film selezionati c'è Felicità di Micaela Ramazzotti, anche lei sarà con noi, approfitteremo poi dopo il suo film per farci una chiacchierata sulla sua visione della famiglia, visto che ci sembra essere per lei un tema molto caldo, insomma, che la passione che questo film tratta con durezza, direi. E quindi parleremo un po' di queste famiglie in difficoltà con cui noi ci confrontiamo tutti i giorni nei nostri percorsi di cura. Non a caso, a proposito di famiglie, tutti gli anni noi facciamo un grande incontro multifamiliare in cui coinvolgiamo famiglie, pazienti, li invitiamo a parlare apertamente, guardarsi l'uno con l'altro, imparare l'uno dai problemi dell'altro, come si può in qualche modo uscire dagli intrecci della malattia mentale. Quindi parleremo proprio con Micaela Ramazzotti delle famiglie disfunzionali nel cinema e poi faremo, come sempre, un grande incontro, diciamo, di psicoterapia di grande gruppo al Maxi il venerdì 12 alle 11 del mattino. Tutto il festival è tutto gratuito, ingresso libero, pochi vincoli. Se c'è tanta gente ovviamente siamo costretti a limitare l'entrata ai massimi posti dell'auditorio, ma per il resto insomma in genere si riesce a venire facilmente, al massimo si aspetta qualche minuto.
Tutti i riferimenti web per il programma?
Sullo Spiraglio Film Fest, basta cliccare lo Spiraglio Festival Salute Mentale, si arriva al sito, la prima cosa che si trova è il programma, se no si va su Instagram, lo Spiraglio Film Festival, su Facebook, per chi è interessato provarci è facile. Capirci qualcosa di più richiede impegno, invece la cosa che chiediamo al pubblico è di venire con lo spirito giusto, venire per imparare, per guardarsi intorno, per parlare con le persone, per incontrare le persone, perché è anche un punto di incontro il festival, ovviamente, non solo di cinema.
14ª edizione dello Spiraglio Film Festival della Salute Mentale a Roma, al Maxi Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, dall'11 al 14 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al direttore scientifico Federico Russo. A presto!
Grazie, ti saluto a te, venite anche all'apertura con Vittorio Lingiardi, parleremo di tutta questa edizione, la metteremo sul lettino come abbiamo scritto e ci faremo una chiacchierata sui grandi temi della salute mentale con un grande esperto.
Con Sebastiano Luca Insinga per presentare il suo documentario Complimenti per la festa, in streaming su OpenDDB Distribuzioni dal Basso da lunedì 8 aprile 2024. Ben trovato.
Grazie, grazie di questo spazio, sono molto felice di parlare con te, Federico.
Che lavoro è questo?
Beh, è un lavoro di 10 anni fa, quindi ero 10 anni più giovane, 10 anni meno esperiente, ed è stato un lavoro che è nato dall'amore per i Marlene. E io e Simone Carnioni, che siamo stati insieme in tutte le date del tour del 2014, che era anche quella l'occasione di festeggiare Catartica, conoscevamo già i Marlene da un po' perché avevamo fatto delle cose con loro, Simone li aveva seguiti fotograficamente, e gli abbiamo proposto di poterli seguire anche durante quel tour. E da lì è nata quindi l'idea di raccontare di fatto in un film la nascita della band e la nascita di quell'album, e così è nato Complimenti per la festa.
Com'è stata l'avventura, il filmare per questo periodo di tempo, tutti i loro momenti?
Ma è stato molto bello perché abbiamo scoperto un lato molto intimo dei Marlene. Eravamo in tour con loro, in furgone con loro, mangiavamo con loro, dormivamo dove dormivano loro, quindi siamo stati molto vicini ed è stato bello scoprire la persona dietro il personaggio, quindi la persona fuori dal palco. Ci tengo a dirlo, da parte dei Marlene e di tutta la crew che li accompagnava, è stata una grandissima generosità. Non si sono nascosti, non hanno messo paletti, e credo che questo nel film si senta, perché ci sono dei momenti intimi anche appunto nelle stanze di hotel, senza mai indugiare troppo in narcisismo, però per raccontare cosa vuol dire anche stare in tour, anche la fatica di suonare ogni giorno in un posto diverso, farsi centinaia di chilometri su un furgone e poi rinnovare ogni giorno quella forza, quell'entusiasmo, cercando di dare sempre il miglior spettacolo possibile alle persone sotto il palco. Questa appunto è stata anche una lezione di come dopo tanti anni ancora il fuoco sacro della musica ogni giorno si rinnovava più ora, no? E questo per me è stato anche l'esempio, devo dire.
Nel documentario ci sono varie figure legate alla produzione musicale di quegli anni e tutti dicono della centralità, dell'originalità e dell'importanza di una band come Marlene Kunz e di un disco come Catartica.
Sì, un altro viaggio, appunto il viaggio parallelo al tour, è stato il viaggio di ricostruzione della storia dei Marlene, e quindi abbiamo incontrato Gianni Maroccolo, che è stato fondamentale per loro, perché è stato colui che li ha introdotti di fatto nel mondo discografico. Abbiamo incontrato Ferretti, che faceva parte del consorzio produttori indipendenti, ma anche poi Ciumani, che racconta di quel periodo, della prima volta che li vive. Ci sono tanti personaggi, anche personaggi meno conosciuti, come per esempio primo bassista di Marlene, che appunto faceva parte del nucleo fondativo ancora prima che Cristiano entrasse nel gruppo. È stato molto bello anche appunto ricostruire questo percorso e fare questo viaggio nel tempo. Per me, fan di quella musica, incontrare questi personaggi è stato molto bello.
Cosa amavi e ami della loro musica?
Non lo so se sono in grado di riassumerlo, ci provo. I loro pezzi sono fuori dal comune, dal mio punto di vista, nel senso che non si limitano alla solita struttura del pop trasferito al rock, ma appunto attingevano a quel tempo, poi hanno avuto una evoluzione, ogni album dei Marlene di fatto è diverso e a sé stante. Questa è un'altra bellezza secondo me dei Marlene, che non si sono di fatto mai ripetuti e continuano a farlo. Parlando di catartica, beh, sicuramente sentire quella musica, quei suoni, magari attingevano appunto più a sonorità statunitensi, del noise, del grunge, ma cantate in italiano, permetteva a me giovane a quel tempo di identificarmi molto più velocemente e di creare un contatto molto più rapido. Forse è questa la cosa più bella che è stata la scoperta dei Marlene.
Come mai questa scelta di riportare in distribuzione il documentario?
Con i Marlene è sempre rimasto un ottimo rapporto che appunto dura ormai da più di un decennio, e quando abbiamo scoperto insomma che celebravano nuovamente Catartica, abbiamo pensato che il film potesse ancora essere attuale. Qualcuno ancora magari non lo conosce, quindi grazie a OpenDDB abbiamo pensato che potesse essere bello offrire a chi volesse l'occasione di poterlo vedere, di scoprire dietro le quinte di questo gruppo. E poi nel film c'è anche Luca Bergia, che oggi purtroppo non c'è più, che però era uno dei fondatori del gruppo. E quindi anche ricordare l'importanza di Luca per il gruppo da parte nostra è anche qualcosa che ci tenevamo.
Il documentario Complimenti per la festa, in streaming su OpenDDB, distribuzioni dal basso, da lunedì 8 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento al regista Sebastiano Luca Insinga. A presto!
Grazie a voi. A presto, grazie.
Con Mod Corino di Zalab per presentare il documentario How to Save a Dead Friend di Marusia Sirekoskaya, in tour dal 12 al 18 aprile 2024 e in streaming su zalabview.org da giovedì 19 aprile 2024. Ben trovata!
Grazie, ciao Federico, ciao a tutte e tutti. Zalab Film si appresta a distribuire questo bellissimo documentario di questa giovane autrice russa. Il documentario è del 2022 e arriva da noi dopo una serie di premi e festival internazionali importanti, tra cui la CID di Cannes, Vision du Réel, I Popoli da noi qua in Italia, a Firenze recentemente, che poi il festival in cui abbiamo come Zalab incontrato il film, il RIF qua a Roma. Marusia farà un piccolo tour con noi in una serie di sale, a cominciare da Pordenone per poi proseguire a Padova domenica 14, lunedì 15 a Firenze al Cinema La Compagnia, e il 16 il film arriva a Roma al Cinema Troisi con lei, e quindi ci sarà la possibilità di incontrarla e parlarne. È un documentario che lei ha girato per 12 anni, quando ha cominciato a girarlo aveva 16 anni, ora ne ha più di 35. È la storia di lei e del suo fidanzato, che diventerà suo marito, e della loro primissima giovinezza in Russia, mentre il regime di Putin sullo sfondo si sviluppa. È una storia d'amore innanzitutto, soprattutto, con della bellissima musica punk, una mosca underground, e sembra anche un modo diverso di scoprire qualcosa di più anche su questo paese, anche al di là, insomma, un po' degli stereotipi che vediamo attualmente anche rispetto alla guerra. E poi il film, insomma, ha da una parte questo aspetto sociale e politico, ma Ruggia lo dice anche spesso nelle sue dichiarazioni, nel senso che appunto, cioè, la sua storia è una storia personale, ma chiaramente anche un valore politico rispetto alla realtà che ha vissuto. A noi è un film che è piaciuto moltissimo, con tanto materiale personale, è una storia anche molto triste, si capisce dal titolo che, insomma, come salvare un amico morto è il tentativo della regista di far sopravvivere questo amore e questa persona, ed è un po', insomma, anche quel tentativo bellissimo del cinema di conservare la storia, la memoria, le emozioni, ecco.
Che circuitazione ha avuto all'estero?
Ho fatto tantissimi film, ha un elenco incredibile, è stato distribuito in Francia, in Russia no, e vedendolo si capisce anche perché. Ho fatto anche alcune date in Germania e adesso, insomma, noi abbiamo approfittato anche di questa occasione che Marusia viene al Pordenone Dog Fest, che è un festival molto bello dedicato al cinema di Irreale. Approfittiamo, insomma, della sua venuta in Italia, sembra una cosa anche abbastanza speciale, perché non è così facile muoversi da per la Russia, per averla, insomma, qua con noi a presentare questo film che è personalissimo e quindi, insomma, ancora più prezioso è la presenza della sua autrice.
Per quanto riguarda le sale, un piccolo tour, e per quanto riguarda l'online, poi sarà in streaming su Zala View.
Sì, dal 19 di aprile in esclusiva sarà sulla nostra piattaforma, che è zalabview.org, una piattaforma dedicata esclusivamente al cinema del reale, al cinema documentario, con un sacco di titoli sia italiani che internazionali, una selezione che è anche molto vicina ai nostri gusti, quindi anche del bel cinema d'autore documentario, anche delle storie forti o con dei risvolti sociali di impegno per noi importanti su temi, insomma, per Zalab da sempre centrali, come le migrazioni, la cittadinanza e poi appunto i temi un po' del dibattito, della realtà, di quello che viviamo.
Ci dai tutti i riferimenti web per le informazioni?
Tutte le informazioni sul film e sulla sua circuitazione anche sulla piattaforma le trovate su Zalab, da Facebook, Instagram, sito internet zalab.org, la piattaforma è zalabview.org. Per il pubblico romano spero, appunto, è proprio un'occasione speciale e ci tengo a invitarlo martedì 16 al Cinema Troisi alle 20:30.
Documentario How to Save a Dead Friend di Marusia Sirekoskaya, in tour dal 12 al 18 aprile 2024 e poi in streaming su zalabview.org da giovedì 19 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento a Mod Corino di Zalab che lo distribuisce. A presto!
A presto, grazie!
Con Alessio Baronci di Sentieri Selvaggi per presentare la proiezione del film We're All Going to the World Fair di Jane Schönborn a Roma, Sentieri Selvaggi, venerdì 12 aprile 2024. Ben trovato.
Ciao, ciao Federico, ciao a tutti, ciao. Sì, noi, insomma, come al solito, come facciamo spesso a Sentieri, ogni settimana cerchiamo di dedicare una serata alla proiezione di una perla nascosta del cinema più o meno contemporaneo, nel senso che ci scegliamo un inedito, nel senso che non si trova né sulle piattaforme italiane, non è uscito in sala in Italia, e lo presentiamo magari legandolo a degli eventi, delle occasioni particolari del periodo. In particolare Jane Schönborn ci è piaciuta a Berlino, abbiamo visto il suo secondo film, cioè My Show the TV Glow, un altro film molto interessante, molto inquietante, e in particolare noi venerdì proiettiamo il suo esordio, che è We Are Going to the World's Fair, che io ho definito un horror di formazione, cioè è un racconto inquietante su una ragazzina che inizia una challenge online. L'impostazione è quella della casket speed online, un po' horror, un po' la Blair Witch, per capirci, però in realtà nasconde tutt'altro, cioè nasconde un discorso su questi corpi in mutazione degli adolescenti che crescono, che raggiungono l'età adulta. Quindi secondo me questa sfida, questo spazio digitale è un po' un filtro per proteggersi anche dal punto di vista degli adolescenti da questa età adulta che arriva e che rischia di impattare sulle loro identità. In fondo il suo è un cinema che ragiona di identità in cambiamento, in mutamento, e lo fa attraverso dei filtri tecnologici. Quindi nel secondo film ci sarà la TV, ci sarà la cultura di massa, qui c'è internet, ci sono i formati di internet, quindi è un film tutto ripiegato sullo schermo del PC in cui lei si racconta queste mutazioni, racconta questo corpo in evoluzione, cerca di contenere il trauma perché si rende conto, e questo è nello stile tipico del genere, che il digitale non fa altro che svelare il suo corpo che cambia in sostanza. E quindi il digitale non è altro che un filtro, qualcosa da combattere. Come lo combatti? Lo combatti interpretando un ruolo. Poi questo è un piccolo spoiler, ma si capirà meglio nella proiezione. Interpretando un ruolo fanciullesco, bambinesco, che non farà altro che provare a spostare la crescita un po' più là. Insomma, secondo me è un grande film, attualissimo fra l'altro, nel linguaggio, nell'immaginario.
Sai a suo tempo che circuitazione ebbe all'estero?
Venne presentato al Sundance nel 2021, fece sensazione, cioè piacque tantissimo, però ebbe una circuitazione che, se non ricordo male, in gergo si dice limited, quindi poche sale all'estero, in America, non di prima visione, all'estero in piattaforma, da noi non ancora, no? È proprio un film nascosto ancora da noi, e quindi a noi ci piace, insomma, portarlo un po' in primo piano con le nostre iniziative settimanali.
E Jane Schoenberg, prima di questo esordio nel lungometraggio, qual era stato il suo percorso artistico?
Jane Schoenberg ha un percorso artistico abbastanza strano, nel senso che nasce, tra virgolette, come produttrice, cioè ha sostenuto altre menti creative, altri compagni di strada che lavoravano però sugli stessi suoi temi, su questi racconti che avevano spesso al centro la cultura di massa, i giovanissimi e le loro identità. E la cosa interessante è che prima di questo lei ha girato un cortometraggio, ma è un altro film legato all'ambiente digitale. In questo caso l'elemento digitale si estremizza perché è costruito utilizzando solo video trovati su YouTube, quindi lei non ha girato niente, ha solo montato, che raccontano testimonianze di Slenderman. Slenderman è una leggenda metropolitana di internet, quindi possiamo capire già quanto sia legata alla dimensione digitale, alla dimensione dei nuovi media, del nuovo modo di raccontarsi dei giovani.
Ci dai tutti i riferimenti web per i dettagli della proiezione?
Come al solito, tutte le nostre proiezioni, compresa quella di venerdì, che partirà alle 8:30 e che introdurrò io, quindi a Sentieri Selvaggi, da Carlo Botta 19. Come al solito, per tutti i nostri programmi si possono consultare i nostri canali social e il nostro sito sentierieselvaggi.it e la nostra newsletter, in cui settimanalmente andiamo a segnalare le nostre iniziative anche di proiezioni di inediti per l'Italia. Ingresso gratuito con prenotazione, ovviamente, come al solito, e il film sarà in versione originale e sottotitolato, come spesso accade.
La proiezione del film We're All Going to the World's Fair di Jane Schoenberg a Roma, a Sentieri Selvaggi, venerdì 12 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento ad Alessio Baronci. A presto!
Grazie, grazie mille, a presto.
Con Monica Maurer, una delle curatrici della rassegna Bank of Targets Cinema Palestina a Roma, al Circolo di San Lorenzo, il 16, 23 e 30 aprile 2024, ben trovata.
Sì, Federico, questa rassegna sono 3 giorni dedicato alla cinematografia palestinese che, come tu sai, da tanto tempo abbiamo parlato varie volte col tuo programma sul Cineforum Palestina, che per 8 anni ho curato presso l'archivio audiovisivo del movimento operaio. Ora, in questa situazione drammatica del massacro continuo che c'è a Gaza e anche nella Cisgiordania, cioè nella West Bank, pensavamo che sarebbe utile approfondire la situazione storica nella quale si inserisce la situazione attuale. E perciò il primo giorno, cioè il 16, ci sarà un film che ho fatto tanti anni fa, subito dopo l'inizio della prima intifada, che si chiama Palestina in fiamme. Il titolo è un omaggio a uno dei grandi documentaristi francesi che ha fatto un film durante la guerra di liberazione in Algeria, che si chiama Algérie en flamme, René Gauthier. E quando è scoppiato la prima intifada alla fine dell'87, tutti dicevano che questa è una insurrezione spontanea, e per sfatare questa visione, secondo me sbagliato, che non era una insurrezione spontanea, ma era risultato di una lunga resistenza contro la colonizzazione della Palestina, che ha cominciato già all'inizio del secolo scorso, e che il centro del conflitto era appunto la terra, l'attaccamento dei palestinesi alla loro terra e il rifiuto di farsi buttare fuori della propria terra. E quindi Palestina in fiamme è un compendio storico politico molto concentrato su da dove viene la resistenza e da alcuni dati che forse sono utili per inserire la tragedia che stiamo vivendo al momento in una cornice anche storica. Questo è Palestina in fiamme, poi c'è un film che ha dato il nome alla rassegna che si chiama Bank of Targets, che è un termine tecnico militare, vuol dire la lista degli obiettivi da colpire. È di un giovane filmmaker di Gaza, Rushdie Sarraj, che è stato ammazzato il 22 ottobre scorso perché la sua casa è stata bombardata e è morto lui con tutti i suoi familiari e tutto quello che era nella sua casa, come 10 anni di memoria, di lavoro, è stato distrutto tutto. E Rushdie è uno dei ultimi di questi filmmaker che ci hanno dato delle immagini in tutto questo percorso terribile di massacri continui e di distruzione, e fa parte di una piccola cooperativa che si chiamava Ain Media a Gaza. Le altre guerre non è stato messo a bando la stampa internazionale, c'era una copertura mediatica, anche se poi non è sempre stato trasmesso tutto quello che si mandava. Comunque Bank of Target, insieme al film del 23, Twin Two Crossings, anche questo di un giovane filmmaker, Yazar Mostaja, che era un amico stretto di Rushdie, è stato ammazzato da un sniper, sparato alla testa, alla grande marcia del ritorno, che lui andava ogni venerdì a filmare, fare le foto e poi mandarle all'estero. Quindi questo è occasione di parlare dell'attacco anche a chi documentava la guerra. È un omaggio ai più di 100 giornalisti e fotografi e filmmaker che hanno dato copertura audiovisiva a quello che succedeva a Gaza. C'è un terzo film, il 16, che si chiama Il People's Patriarch di Mohammed Al-Attar, un importante documentarista palestinese della West Bank. E questo è un film che porta un messaggio di pace, di volontà, di convivenza e di una visione diametralmente opposta alla guerra. People's Patriarch è sul arcivescovo di Gerusalemme, la città santa, perché culla delle 3 grandi religioni monoteistiche, Michel Sabah. Ora c'è Pizzaballa, che il patriarca Sabah gli ha dato attenzione, diciamo, però ha delle riflessioni affine a quello che Papa Francesco cerca di implorare come percorso di pace. Il 23 invece c'è Between Two Crossings, che vuol dire tra le due uscite di Gaza. Gaza è la più grande prigione. La popolazione di Gaza è da decenni chiuso dentro e le uniche possibilità di uscire sono due passaggi. Uno è quello Erez, controllato dagli israeliani, e l'altro è Rafah, controllato dagli egiziani. E la storia di Between Two Crossings è una giovane donna di Gaza che ha vinto una borsa di studio negli Stati Uniti, non riesce a uscire per andare all'università e cominciare i suoi studi, e va avanti dietro da uno all'altra uscita, e il film descrive questo. Nasser Murtaza l'ha accompagnata per oltre un mese, questa disparata tentativo di uscire di Gaza per studiare. Due settimane dopo che ha finito il film è stato ammazzato, come ho già detto, da un sniper, cosa che ha traumatizzato moltissimo la protagonista del film, Nur Hüseini, con la quale poi un paio d'anni fa avevo fatto un incontro online dove lei descrive questa perdita del cineasta, che è diventato come un fratello, un amico, insomma, durante i lavori al film, e Rushdie Sarraj, insomma, il regista di Bank of Targets. Lui ha fatto un brevissimo omaggio a Yasser, che anche questo vogliamo proiettare, appunto come omaggio a quelli che hanno dato la vita per dare informazioni e immagini di quello che succede sul campo.
La rassegna Bank of Targets, Cinema Palestina, a Roma, al Circolo di San Lorenzo, 16, 23 e 30 aprile 2024. Un saluto e un ringraziamento ad una delle curatrici, Monica Maurer. Alla prossima!
Grazie Federico, alla prossima. E continua a essere visionario, mi raccomando. Ciao.
Tutta scena cinema su Radio Onda Rossa, lo spazio settimanale dedicato alla settima arte, il giovedì alle ore 14. Tutte le informazioni, i podcast delle interviste e l'archivio delle puntate sono sul sito internet ondarossa.info, la voce trasmissioni. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.